Avete sentito quei passi di Paolo al giovane Timoteo, commoventi sulla fede comune, sulla passione per la Chiesa? E anche Luca, avete sentito, scrive a Teofilo. Scrive a Teofilo dicendo: mi sono impegnato a raccogliere tutto quello che so di Gesù. No? E sarebbe bello, insomma, se anche noi con i nostri giovani potessimo comunicare così queste cose. Invece vedete, mediamente appunto, i giovani dalle nostre chiese sono abbastanza assenti, no? E si sa, insomma, è inutile fare i piagnistei o far finta di non capire. La distanza tra la Chiesa e i giovani è l'espressione più evidente di una distanza tra la Chiesa e la cultura, tra la Chiesa e i tempi moderni, come si chiamano i nostri tempi, cioè tra la Chiesa e le generazioni di questa cultura nuova c'è una comunicazione difficile, ostacolata da una serie di incomprensioni, di pregiudizi, di mondi incomunicanti. Anche nella nostra comunità, dove la stima, l'amicizia, l'intesa, la comunicazione tra la comunità e molti giovani è robusta, appunto, c'è stima, c'è la voglia di fare delle cose belle insieme, anche così si fa però difficoltà a praticare uno scambio esplicito sulle cose della Chiesa, a riconoscersi in esse, appunto. Cioè, in Chiesa lasciano venire noi, lasciano predicare noi. Poi magari fuori ci troviamo su tantissime cose. D'altra parte, parlare con i giovani delle grandi questioni, non so, oggi per esempio coi fidanzati parlando del sacramento del matrimonio come la prova della vita in cui si dimostra la fedeltà, la fede, no? Tra la vita e la morte, la traversata verso la terra promessa. E vedevi che queste robe qui le ascoltano, sono in qualche maniera, le hanno già dentro, capito? E però la condizione nella quale vivono in questa società, le condizioni di precarietà in cui la nostra società mette i giovani, rende difficile anche fare discorsi e proposte forti. Cioè, quando tu ti senti così precario, non è che stai a ascoltare tanti discorsi sul futuro, sull'Europa da costruire insieme, sulla giustizia. Cioè, ti interessa di risolvere il tuo problema, no? Per cui, per tutte queste due ragioni, perché la Chiesa non riesce più a parlare con i giovani, perché la società per alcuni versi non rende credibili discorsi profondi con i giovani, perché li rende troppo marginali, no? E succede che le ragioni profonde, le cose forti, che anche come Chiesa vorremmo trasmettere ai giovani, restano implicite. Cioè, non riusciamo a dircele, non gli interessano. E io vorrei provare con voi nell'assemblea eucaristica, in una giornata così, della vocazione appunto, a esplicitare alcune convinzioni. Se fossero qui, gli direi queste cose dicendo: guarda, a noi stanno a cuore queste robe qui, per vedere se stanno in piedi. Proviamo a dirle ogni tanto, per vedere se sono proponibili o sono totalmente fuori tempo. No. Allora, noi vorremmo anzitutto trasmettere alle nuove generazioni la nostra passione per il Vangelo cristiano. Ci piange il cuore nel vedere che questo tesoro, non viene capito. Forse lo diciamo male, non so, troppo male. Sepolto e compromesso da certe forme religiose, da certi stili ecclesiastici, dalla povertà delle nostre comunità. Cose, tra l'altro, di cui anche noi cerchiamo di liberarci, per liberare il Vangelo. È come se ci fosse lì una perla che resta sepolta sotto degli stracci, capito? Quelli fuori non capiscono, sono stracci. Ma anche noi che siamo dentro vorremmo liberarci da certi stracci, perché sotto c'è un tesoro, no? Il Vangelo è amore per gli uomini, questo è il tesoro. È passione per far nascere e difendere fin dove è possibile l'umano. È un amore che ha un'origine, una sorgente inesauribile, questo è Dio. Una sorgente di tenerezza per l'uomo che non finisce mai, su cui possiamo contare sempre, per tutti, e che arriva come tenerezza, come compassione, nei luoghi più lontani e più oscuri della nostra umanità. Questa roba qui non può non passare, perché c'è nel cuore degli uomini. Questo tesoro noi vorremmo trasmettervelo, ma capiamo che va riscoperto. È stato rivestito di forme che andavano bene in una società vecchia, non la vostra società moderna. Questo tesoro va liberato e ritradotto. Va reinventato per un mondo che costruisce la nostra umanità in maniera diversa. Basta sto discorso che una volta, ma che una volta? È morta una volta. Viviamo in un altro tempo. Dobbiamo amare questo tempo, dobbiamo vivere in questo tempo. Se vogliamo trovare il tesoro che è dato anche a questo tempo. Questa straordinaria operazione di riforma della Chiesa, perché di questo si tratta, il luogo dove il tesoro viene testimoniato o nascosto o sepolto è la Chiesa. Questa straordinaria operazione di riforma della Chiesa la dobbiamo fare insieme. Ci vogliamo anche noi, per forza. Per forza ci vogliamo anche noi, per trasmettere l'eredità senza la quale non si sa neanche da dove è partito il Vangelo. La tradizione è fondamentale, se non c'è tradizione non c'è sorgente, non c'è collegamento con l'origine, no? E però ci volete anche voi per farci capire in che mondo siamo arrivati e in che mondo stiamo andando. È un lavoro che dobbiamo fare insieme e io sono sicuro che sarebbe entusiasmante, sono sicuro. Di un'altra cosa siamo convinti, la fede nel Vangelo, in questo amore per l'uomo inestirpabile, invincibile. Questa fede nel Vangelo è una grande risorsa anche per questa nostra società, per la storia che stiamo con molte ansie cercando di garantire insieme con tanti uomini di buona volontà. Noi viviamo un tempo della storia in cui il grande sogno moderno di progresso, di felicità è andato in frantumi. Il Novecento ha dimostrato la grande manipolazione delle utopie del progresso imposto. E la scienza, la tecnica ci minacciano ancora di più dei totalitarismi. se non vigiliamo a conservare il principio di umanità. Il futuro rischia di apparirci radicalmente incerto e di privarci del senso della storia. Quello che manca al tempo presente è una speranza capace di mobilitare il presente, il noi, la costruzione di un noi per il futuro, appunto. Ora la fede cristiana dà un fondamento alla speranza e a un senso alto della storia. Vedi per esempio l'Europa, ci stiamo soffocando sulle finanziarie, sulle operazioni di finanza. Il nostro cuore non si scalda per il compito che ha questo continente nella storia del mondo. Abbiamo bisogno di uomini di speranza, capaci di comunicare le ragioni di una dedizione coraggiosa al presente. Vi chiediamo di non cedere alla tentazione di intrufolarvi nelle file di quegli uomini fiacchi, egoisti, rinunciatari o furbi e approfittatori, ma di rendervi disponibili alla generosità che ci chiede la dedizione alla causa generale, al bene comune, alla speranza da alimentare instancabilmente con scelte di umanità. E per fare ste robe grandi ci sono anche delle strade che i vostri genitori, che noi abbiamo cercato, cerchiamo di indicarvi per realizzare questa vocazione forte. La prima, la strada maestra, decisiva, è quella che porta a quelle costruzioni che noi chiamiamo famiglia e matrimonio. L'essere figli, il diventare fratelli, il costruire storie forti tra l'uomo e la donna, il provare a diventare genitori e quindi l'educazione degli affetti e dei legami, la canalizzazione della sessualità, l'edificazione delle virtù, la forza delle istituzioni umane sono un campo decisivo dove esercitare la nostra piccola felicità e insieme la grande costruzione umana. Una seconda strada, la professione, chiamiamola ancora così. Diciamo la passione e l'orgoglio di un lavoro significativo, la voglia di dare una mano all'impresa comune. Lo sappiamo quanti ostacoli, quanta precarietà, quanti ricatti, quanti adattamenti e compromessi ci richiede oggi il mondo del lavoro, quante esclusioni, ma non dobbiamo cedere alla neghittosità. Un sacco di giovani né studiano né lavorano, fanno niente. Un sacco di giovani sono disposti a fare tutto, ma non nel senso bello della parola. Tanti giovani rischiano appunto di calcolare solo quello che prendono. Non rinunciamo all'orgoglio di un lavoro che ci dia dignità e sia veramente utile, sia costruttore e solidale. E infine c'è ancora una strada possibile per realizzare una vocazione forte di cui non si osa quasi più parlare oggi, o che rischia di essere coltivata solo in angoli di una religiosità molle, queste religiosità a margine, e che invece sarebbe bene venisse scelta nella forza della vita, al centro della costruzione umana, dove il Vangelo rivela tutto il suo fascino, anche per i giovani di oggi. È possibile decidere di dedicare la propria vita a un esplicito servizio alla causa del Vangelo e a una forma di vita che si prende cura della comunità cristiana. È possibile anche oggi, lo dico anche ai genitori che hanno vergogna a dire queste cose oggi, è possibile anche oggi intraprendere la strada del ministero o di una scelta religiosa radicale. Vorrei chiedere ai giovani, non fatemi andar via con l'impressione che sono stato tra gli ultimi degli ingenui di paese, portati a una scelta consacrata da un ambiente. Fatemi andar via con la speranza che ci saranno ancora giovani che nelle nuove condizioni di vita si lasceranno prendere dal fascino del Vangelo e dalla cura per la comunità dei discepoli di Gesù.